Buongiorno a tutti e bentornati qui a Non Solo Poli, la web radio del Politecnico di Torino, nella sede Onde Quadre. Siamo qui io, Cristina e Gaetano.
Ciao a tutti.
Siamo in tre, ma io e Gaetano. E oggi è una puntata speciale, infatti con noi abbiamo un ospite illustre, il dottor Umberto Giovanni Trabucco, che è il presidente dell'EDISU, che è l'ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte. Lascio la presentazione a lei.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io sono presidente dell'ente per il diritto allo studio della regione Piemonte dal dicembre del 2010 e diciamo che ho vissuto gli anni un pochettino più intensi e più complicati che hanno visto sia una riforma universitaria che legge già da un po' di tempo ma che non è ancora applicata e soprattutto il grande tema delle risorse economiche molto, molto esigue rispetto a un tempo.
Ok, quindi col presidente affronteremo tutti gli argomenti più delicati del diritto allo studio e cercheremo di mettere luce sui meccanismi presenti, ma anche su quelli futuri, della gestione dei fondi che ogni anno vengono destinati agli studenti che decidono di studiare in Piemonte, quindi sia ai piemontesi stessi che agli studenti comunitari o a quelli fuori dalla comunità europea.
Ecco, è una puntata molto calda e vi invitiamo a seguirla tutta per tutta la nostra durata. E adesso facciamo subito un break musicale e ci sentiamo Life is a Flower di Ace of Base.
In your hand, carry on smiling, and the world will smile with you.
Eccoci tornati dopo questa splendida canzone così allegra dal ritorno delle vacanze, ovviamente che ce l'ha donata Andrea come al solito alla regia. Ma torniamo al signor Trabucco, parliamo al dottor Trabucco e andiamo a parlare dell'Edisus. Se ci può raccontare un po' che cos'è, una volata veloce su ciò che è l'Edisus in sostanza.
Allora, l'ente regionale dà una bella serie di servizi agli studenti universitari che vengono o che sono studenti piemontesi. Nel senso che siamo in primo luogo sparsi su quasi tutto il tessuto regionale, perché abbiamo sedi oltre che in Torino, in Cuneo, ce l'avevamo in Mondovì, ultimamente è stata chiusa proprio perché il Politecnico è andato via da Mondovì, ce l'abbiamo ad Alessandria, a Novara, a Vercelli, e poi abbiamo esercizi convenzionati soprattutto per quanto riguarda le mense, laddove ci sono dei corsi universitari distaccati come Biella, Ivrea, Casale Monferrato, Novi Ligure, insomma su quasi tutto il territorio regionale. Abbiamo anche delle convenzioni per quanto riguarda l'Università del Gusto, quindi Scienze Gastronomiche a Pollenzo, e naturalmente sulla città di Bra in quel caso. E abbiamo, oltre che i servizi residenza attraverso cui ospitiamo circa 2.000 persone su tutto il territorio regionale, principalmente naturalmente su Torino e su Grugliasco, perché anche su Grugliasco abbiamo una residenza abbastanza grande, e poi diamo servizio mensa con strutture principalmente gestite dall'ente e in alcuni casi, come dicevo prima, convenzionate con l'ente laddove ci sono delle realtà più piccole. Poi diamo sale studio, una cosa che non è prevista per gli enti al diritto allo studio, ma che da sempre questo ente fa. Abbiamo grosse sale studio che sono messe a disposizione degli atenei in prossimità o delle nostre strutture quindi ricettive, oppure proprio a ridosso delle sedi di facoltà. Poi uno dei servizi principali, naturalmente, ma che dà il grosso del lavoro a noi, anche se non si vede forse, è quello dell'erogazione delle borse di studio, quindi della parte provvidenziale e quindi della stesura dei bandi in funzione di quello che viene stabilito dalla Regione Piemonte e tutto quello che è annesso, perché poi non ci occupiamo solo ed esclusivamente delle borse di studio normale, ma anche quelle per i progetti Erasmus. Poi ci sono dei bandi separati per gli studenti disabili, per quelli che hanno avuto dei gravi problemi nel corso dell'anno. Insomma, ci sono tutta una serie di servizi ulteriori che l'ente dà.
Quindi un servizio che comunque sta intorno agli studenti universitari del Piemonte a 360 gradi.
È concentrato sui 100.000 utenti che sono iscritti negli atenei piemontesi, e poi infatti ognuno paga una tassa regionale per il diritto allo studio che viene incassata ai singoli atenei, e attraverso questi fondi vengono sovvenzionate anche tutte le parti che dicevamo prima di provvidenza.
Insomma, un vero tesoro per noi studenti.
Assolutamente sì.
Bene, adesso ci facciamo una pausa e ascoltiamo Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda.
Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce. Il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Di verde ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle. Con Singario Re, il cielo d'Irlanda si muove con cielo d'Irlanda e un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, ma dopo un momento li fa brillare più del vero. Cambia spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
E bentornati a Non Solo Poli. Oggi qui si parla di Edisu, si parla di borse di studio e, come ci è stato detto, l'Edisu si occupa principalmente di borse di studio da erogare agli studenti universitari. E, però, come i più sapranno, negli ultimi anni ci sono state grosse problematiche proprio per quanto riguarda i fondi, che sono stati molto sfoltiti forse rispetto agli anni passati. E quello che ci chiedevamo è se è veramente stato fatto il possibile, se magari c'erano altre strade che non sono state perlustrate per evitare questi tagli così aggressivi.
A dire la verità, le abbiamo provate tutte. L'impegno è stato massimo. Il vero problema è che diventa poi più politico. A livello regionale bisognava fare delle scelte, bisognava tagliare da qualche parte perché le risorse venivano a mancare. In realtà si è tagliato purtroppo dappertutto. Noi, a tutti gli effetti, nonostante quello che si dica, siamo stati quelli che, proprio per il tema importante che trattiamo, hanno subito tra i tagli minori. C'è stato un impegno da parte del Consiglio regionale di sostenere il diritto allo studio, purtroppo però i tagli ci sono stati. Il grande disastro è stato nell'anno 2010, perché noi abbiamo trovato una gestione con un avanzo di bilancio di più 17 milioni. È chiaro che una regione che aveva appena cambiato amministrazione si ritrova un ente regionale che chiude con un avanzo di cassa di una cifra così spropositata, dice c'è qualcosa che non va, e aveva dato mandato al nostro consiglio di amministrazione di trovare quali erano tutti i motivi per cui si erano accantonati così tanti fondi e non erano stati impegnati, e da lì era nato il taglio di circa 10 milioni di euro che comunque ci aveva permesso tranquillamente di sopravvivere. Nel frattempo, per l'anno 2010, tant'è che nell'anno accademico 2010-2011 tutte le borse erano state interamente erogate, non erano stati fatti idonei e avevamo una copertura del 100%. L'anno successivo, o meglio nell'estate del 2011, e poi successo di tutto, sono iniziati a cadere. Prima c'è stata la questione spread, poi la caduta del governo. Se non ricordo bene, ci sono state 3 manovre finanziarie. Nell'arco di pochissimo sono stati tagliati non solo i fondi che venivano trasferiti alla regione, quindi le regioni avevano meno soldi da erogare sul territorio, ma anche il Fondo Nazionale per il Diritto allo Studio era stato pesantemente tagliato. Cosa è successo? Che da quel punto si è dovuto ripartire, tant'è che c'è stato l'anno accademico 2011-12 che purtroppo per noi è stato l'annus horribilis, abbiamo avuto un numero di idonei altissimi. Piano piano abbiamo
iniziato. Ricordo bene quell'anno, ero fra gli idonei.
Ecco, purtroppo insomma abbiamo dovuto gestire una situazione particolare. Tra l'altro, non tagliando alcun tipo di servizio, l'unica cosa che mi rendo conto essere molto importante è stata quella della riduzione di trasferimenti diretti di contributo economico agli studenti. cosa è avvenuto? Noi nel frattempo abbiamo fatto una serie di riforme interne importanti, abbiamo tagliato tutti gli sprechi possibili e immaginabili, individuabili, abbiamo razionalizzato qualunque tipo di intervento, anche sulle gestioni abbiamo cercato di accorpare il più possibile in modo tale da ridurre le spese, abbiamo fatto insomma tante cose che hanno permesso nonostante tutto di diciamo evitare la tracimazione di questo fiume in piena che stava scorrendo dentro i nostri uffici.
Quindi in realtà il sistema comunque ha retto a un certo punto.
Il sistema oggettivamente, i dati lo dimostrano, ha retto per un semplice fatto. Gli Atenei piemontesi, nonostante tutte le polemiche a livello locale che ci sono state, non hanno perso iscritti. La PIL degli Atenei piemontesi, che non è solo dato sì, chiaramente grazie alla formazione che viene data, grazie alle graduatorie internazionali dei nostri Atenei, ma anche dei servizi che godono e che vengono forniti da questo ente molto spesso bistrattato. Ed effettivamente negli ultimi due anni, nonostante ci sia un calo pesante di tutte le iscrizioni nelle università italiane, quelle piemontesi continuano a crescere.
Perfetto. Ok, torniamo a parlare delle borse di studio, ma adesso ci ascoltiamo Passenger con Let Her Go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Eccoci tornati, continuiamo a parlare sempre di Edisu e continuiamo a parlare delle borse e in particolare tocchiamo l'argomento delle medie. Le medie che sono state introdotte da 2-3 anni, se non sbaglio, e che hanno toccato parecchi studenti in maniera, in alcuni casi, molto dolorosa.
Allora, innanzitutto ringrazio per questa domanda perché mi dà la possibilità effettivamente di spiegare qual è la situazione. La situazione non è variata perché prima non venivano contate le medie. Nella realtà le medie c'erano già prima, sono previste da DPCM del 2001, che è quello su cui ancora si basano i nostri bandi. Il problema qual era? Che avendo risorse tali per garantire una copertura a tutti quelli che chiedevano borsa, alla fine, anche se vi era una graduatoria per media, nessuno se ne accorgeva.
Era trasparente.
Era semplicemente, se io avevo una media bassa, ma comunque c'erano i soldi anche per me, e la prendevo lo stesso, la borsa di studio. Cosa è successo? Che nel frattempo si è dovuto iniziare a far pesare quelli che erano i criteri previsti dal bando. La regione ha deciso di puntare principalmente sul merito, e con una scelta del tutto legittima, e così come sono state le contestazioni, ha deciso di stabilire un criterio di selezione maggiore, con una media l'anno scorso del 25 nell'anno accademico 11-12, perché non si erano trovate altre soluzioni dal punto di vista tecnico e pratico.
Magari stringevano anche un po' i tempi.
No, non è vero, perché si era iniziato a discutere nel settembre del 2011 della questione, il bando è stato approvato a maggio del 2012, i tempi ci sono stati, anzi nel frattempo si erano aperti i tavoli istituzionali a cui aveva partecipato anche la città di Torino, inizialmente forse anche la provincia di Torino, avevano partecipato le fondazioni bancarie, le quali in primo luogo avevano detto noi ci tiriamo fuori, perché già eroghiamo soldi agli atenei piemontesi per fare ricerca e per diversi tipi di progetti, quindi noi non siamo nella condizione di poter partecipare al sostegno di tutto lo studio. Naturalmente è una delega regionale, i fondi, gli altri non contribuiscono in nessun modo, cioè a parte il fondo nazionale del Ministero dell'Università e i soldi regionali, non vi sono altri trasferimenti. Anche la tassa è regionale, quella che viene incassata dagli studenti, dagli atenei, e poi girata all'Edi su Piemonte.
Ma questa media del 25 era uguale per tutti gli atenei?
Era uguale per tutti gli atenei, perché all'epoca non si era trovata una soluzione per individuare un altro parametro, che era quello degli ECTS. La media del 25 esisteva già, era già nei bandi precedenti, semplicemente non si riscontrava, perché veniva calcolata per la stesura della graduatoria, ma non risultavano degli esclusi per media per il semplice fatto che c'erano le risorse. Nel momento in cui si è inserita questa formula, si è creata una figura nuova, che è quella dell'idoneo non beneficiario, ossia di persona che aveva diritto, e questo era inserito in bando, all'esenzione della tassa universitaria, la gratuità di un pasto giornaliero all'interno delle nostre strutture, l'eventuale ripescaggio in graduatoria di posti letto, ma non aveva diritto all'erogazione della borsa di studio. Questo criterio è stato cambiato con il bando che è stato fatto per quest'anno, con l'accordo degli atenei, perché se prima il Politecnico era già pronto a inserire il sistema di valutazione CTS, l'Università degli Studi, avendo una vastità di corsi, non era ancora in grado di mappare tutto, quest'anno si è applicata questo tipo di selezione, che comunque ha comportato non variazioni di numeri, solo un numero differente di esclusi per media rispetto a esclusi per vincitori, ma che non ci sono le risorse per riuscire a coprire.
Però non rischia di penalizzare un po' la questione delle medie diverse, alcuni corsi? Ti trovi ad esempio corsi magari come fisica quantistica, che hanno medie altissime anche da raggiungere, ma magari hanno solo 10 studenti, e quindi... E questo non vuol dire che sia un corso più facile di altri, dove magari la media è solo 24.
Quelli sono criteri che non stabiliamo noi. I criteri ECTS sono basati su parametri europei e vengono noi li recepiamo semplicemente, cioè gli atenei ce li trasferiscono, e quindi se vi sono dei corsi di laurea che hanno una media altissima, addirittura che il parametro per noi è la C, che la C alle volte è su 29-30 addirittura in alcuni corsi di laurea, perché effettivamente se ci sono 10 studenti e sono tutti bravissimi, bisognerà fare selezione tra quei 10 studenti.
Ah, ok, quindi selezione anche all'interno del merito più merito.
Certo.
Ok, perfetto, possiamo procedere con un break musicale, ci sentiamo Skyfall di Adele.
This is the end.
Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Eccoci tornati col presidente dell'Edisu. Abbiamo una domanda adesso un po' particolare che secondo noi si chiedono un sacco di studenti, ovvero perché talvolta nel bando si vedono tutti questi redditi uguali a zero, cioè o siamo tutti barboni, cioè o sono, non lo so, insomma. E quindi ci chiediamo se vengono effettuati i giusti controlli.
Questo è un problema molto grande. Noi da sempre eseguiamo il 100% delle verifiche sui i richiedenti borsa, tant'è che finanziamo una parte delle borse con il recupero delle borse di studio erogate a persone che non avevano diritto. Il problema, come potrete notare dalle graduatorie pubbliche, è che il reddito zero non cade sul cittadino italiano, ma principalmente sono cittadini extracomunitari. L'extracomunitario ha la difficoltà di verifica, nel senso che io mi devo attenere alle autocertificazioni che mi producono. Allo stesso modo ho difficoltà ad andare a verificare la questione di reddito all'interno del singolo paese. Voi considerate che il nostro ente praticamente eroga borse di studio a partire dalla una unità ad arrivare poi a numeri considerevoli, intorno alle centinaia di persone, su quasi tutti i paesi del mondo. Abbiamo, tanto per fare l'esempio che piace molto al mio direttore, due studenti che arrivano dalla Mongolia per fare l'Accademia delle Belle Arti. Ci sono a Torino principalmente, ma anche sul Piemonte orientale, delle persone che arrivano dai paesi più disparati. Se per ognuno di questi avessimo la possibilità di avere un sistema chiaro, semplice, per poter verificare e paragonare ai nostri sistemi economici, sarebbe tutto più semplice. Oggettivamente è molto complicato. Quello che stiamo adesso cercando di fare è di trovare, però su questo ci dovrà dare una mano il governo centrale, in particolar modo la Farnesina, che vedere di trovare delle soluzioni con... Noi abbiamo individuato 5 grosse comunità che studiano in Piemonte e che sono quelle che hanno un maggior numero di reddito zero e allo stesso tempo percepiscono un maggior numero di borse di studio. Soprattutto perché poi succedono anche casi di discriminazione all'interno del cittadino dello stesso paese, perché uno magari è residente in Italia e quindi ha un reddito ISEE mappabile in Italia rispetto a un concittadino che però ha tutto nel suo paese d'origine, e quindi noi non siamo in grado di
faceva prima l'esempio del nigeriano, magari.
Sì, sopra anche sui camerunensi ad esempio, che sono una comunità molto grossa. Capita spesso che arrivi lo studente camerunense che vive in Italia, che quindi ha la residenza italiana e la famiglia in Italia, cioè non ha residenza, scusate, ma ha il domicilio in Italia, che rispetto al suo conoscente, che magari ha una situazione economica che lui sa molto più positiva in patria rispetto alla sua, però è a reddito zero. Questo è un problema complesso. Noi abbiamo cercato di affrontarlo, ad esempio, riducendo la percentuale della prima rata di borsa di studio al 25%, proprio per evitare di perdere, perché purtroppo c'è una mortalità elevatissima degli studenti borsisti dei primi anni. Noi abbiamo dal primo anno, dalla prima rata, a che confermino la seconda rata del secondo anno, meno del 50% degli studenti. Quindi potete comprendere quanto, non che smettano per forza di studiare, ma perdono i requisiti per poter avere la borsa di studio, pensate quante persone...
potenzialmente possono andare via, quindi tutte le borse che...
L'italiano lo recuperi, il cittadino comunitario in qualche modo riesce a recuperarlo, l'extracomunitario diventa molto più complicato, proprio perché non, anche dal punto di vista dei tempi e dell'onerosità della ricerca, rischia di...
Non giustifica, purtroppo.
Ok, direi che è stato molto esauriente e finalmente abbiamo capito che cosa sono questi redditi zero. Ora ci facciamo un break e ascoltiamo Franco Battiato con Up Patriots to Arm.
Stare a galla, e non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Oh, Patriot to Arms, engagez-vous, la musica contemporanea tenebre. Oh,
nazione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi raggi laser, se le pedane sono piene di scemi che si muovono. Patriots
invece noi non ci faremo buttare giù, andremo avanti e prenderemo la nostra ben amata laurea tanto sognata. E per farlo però abbiamo bisogno anche dei fondi e l'Edisu ci viene incontro in questo e andiamo avanti quindi a parlare dell'Edisu. Volevamo chiedere parlare meglio ancora del problema del a chi dare le borse, insomma, meglio dare ai meritevoli che sono bravi e quindi comunque mi danno magari qualche sicurezza in più sul futuro, oppure devo assicurare comunque il diritto di studio a chi si trova in disagio economico? È tutto un problema che forse è anche legato alla Costituzione, agli articoli 33 e 34.
Questo è veramente un problema che avrebbero dovuto risolvere i padri costituenti, perché ahimè la Costituzione dice che il diritto allo studio deve essere dato ai privi di mezzi ma meritevoli. È chiaro che, come dicevamo prima, nel momento in cui ci sono risorse illimitate bisogna cercare di garantire tutti, ma nel momento in cui purtroppo in una situazione come quella che stiamo vivendo, che mi auguro che prima o poi finisca, perché ne abbiamo tutti veramente bisogno, una qualche tipo di selezione deve essere fatta. E un paese che non investe sull'intelligenza dei propri figli chiaramente sbaglia, anche perché rischi poi di perdere questa intelligenza che va dall'estero. Quindi è chiaro che la questione del meritevole è previsto e inserito all'interno della Costituzione ed è elemento di non diciamo discriminante, ma perlomeno di posizione in graduatoria nel momento in cui le risorse siano limitate.
Quindi comunque i meritevoli hanno una sorta di precedenza in graduatoria.
Il paese si era dato questa impostazione probabilmente non pensando di affrontare mai una situazione economica di questo tipo, ma proprio per cercare di aiutare la crescita intellettuale dei figli più emergenti.
Sicuramente magari chiarire questo punto della Costituzione in tempi presenti,
certo,
potrebbe aiutare.
Non spetta a noi.
Quello sicuramente. E andiamo direttamente anche all'argomento successivo e parliamo, noi abbiamo parlato in passato del presidio d'onore che da poco tempo è stato attuato dal Politecnico di Torino. In sostanza lo studente riceve una grossa cifra, anche intorno ai 5.000 euro se non sbaglio, e che però dovrà restituire alla fine del suo iter di studio. Ecco, c'è il pericolo che l'Edisu possa trasformarsi in una cosa del genere?
No, nel senso che la legge non ti inserisce una serie di servizi che devono essere erogati. È possibile anche erogare i prestiti d'onore. Il nostro ente non l'ha mai fatto, soprattutto perché a livello regionale vi sono alcune fondazioni bancarie che fanno dei prestiti molto mirati su alcuni tipi di corsi di laurea, su alcuni molto ristretti chiaramente. Era stato fatto il progetto Marco Polo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nel 2012, se non ricordo male, però anche questo aveva avuto uno scarso appeal tra gli studenti.
Questo perché si ha la paura di essere vincolati a dover restituire questi soldi, poi anche con un interesse.
Sì, minimo, però effettivamente poi c'è un fondo di garanzia nel caso uno non riesca a rientrare. È un modo di di capire e di interpretare il proprio percorso universitario. È diverso, noi non siamo abituati, mentre in altri paesi, a partire dagli Stati Uniti, ma la stessa Francia, hanno molto radicato proprio nel senso formativo questo rapporto con lo Stato che ti presta i soldi per studiare e dopodiché tu li restituisci in modo tale che nello stesso modo questi soldi possano essere dati a qualcun altro che come te ha bisogno di crescere.
Di sicuro è un incentivo a dare il massimo comunque, certo. a produrre, perché insomma ricevere soldi con la sicurezza di non doverli più restituire un po' para i fondelli,
certo, può far sedere, sì. Ecco, diciamo così.
Perfetto, e facciamo ancora un break musicale e ci sentiamo Paradise dei Coldplay.
Allora, direi che il discorso delle borse è abbastanza concluso e vorrei spostarmi un attimo su un altro argomento che è quello dei trasporti, che poi in realtà non è così discostato da quello delle borse, però volevamo capire perché col tempo gli studenti hanno avuto sempre meno sconti per i trasporti pubblici.
Allora, gli studenti beneficiavano di scontistica sui trasporti, in particolar modo su Torino, fino a qualche anno fa, perché c'era un progetto europeo che finanziava il Ministero Ministero Centrale, che a sua volta erogava i soldi alle regioni per il trasporto pubblico degli studenti universitari. Quando questo fondo europeo è andato a esaurirsi, chiaramente è venuto a mancare questo apporto economico che poteva permettere di beneficiare di questo sconto. Tant'è che era successo anche un caso diplomatico a Torino, perché era uscito un comunicato stampa della città di Torino che garantiva che gli studenti universitari che gravitavano su Torino potevano usufruire lo stesso degli sconti. Poi non ci sono stati i soldi e il buco di bilancio c'era avuto GTT, chiedendo soldi ai DISU, che naturalmente non li aveva. All'epoca purtroppo io ero consigliere d'amministrazione anche di GTT e mi hanno trovato in seria difficoltà, perché erano soldi che a tutti gli effetti non esistevano da nessuna parte, non vi erano delibere d'impegno, era una questione abbastanza complessa. L'anno successivo GTT, su mandato del comune, consapevole della mancanza di queste risorse, ha deciso di stabilizzare e di bloccare i costi degli abbonamenti e non di adeguarli alle tariffe che erano state adeguate dei mezzi pubblici normali, del biglietto ordinario. Queste cose qua però vengono scelte a livello di singola azienda di trasporti. Quello che ad oggi manca, ma perché la normativa non è chiara, è una possibilità di diciamo contrattazione sul singolo abbonamento da parte della regione, quindi attraverso di noi come ente strumentale della regione, e le aziende di trasporto locale. Questo io mi auguro, ed è un problema abbastanza grosso, che prima o poi si possa finalmente affrontare, perché la legge in vigore, che così veniva chiamata legge Gelmini, la legge 240, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale a giugno dell'anno scorso, prevede che faccia parte della borsa di studio anche il trasporto pubblico. Quindi attraverso questo strumento, una volta che siamo in attesa dei decreti attuativi che mancano, per cui continuiamo a basarci su una legge del 2001, in quel momento noi avremo la possibilità anche di interessarci direttamente della questione trasporto pubblico. Ad oggi ne siamo come ente semplicemente dei soggetti passivi nei confronti delle società di trasporto pubblico, quindi abbiamo ancora poco potere di incidere sulle scelte delle aziende.
Ok, adesso ci facciamo un altro break e ascoltiamo finalmente Bruce Springsteen con Born to Run.
No, in realtà no. Ci ascoltiamo Paradise veramente, perché prima ero talmente preso bene dall'argomento che ho sbagliato il titolo, e succede anche a me, dai.
Expected the world.
queste note così melodiose, andiamo avanti nella nostra intervista e vogliamo chiedere che cosa ne sarà delle Edisu in futuro. Abbiamo avuto l'anticipazione sui trasporti, che forse parte della borsa dovrà tramuterà in servizi pubblici di trasporto, ma vorremmo sapere anche che cosa potrebbe cambiare oltre a questo.
Le cose che possono cambiare sono notevoli, nel senso che, come accennavo prima, noi abbiamo una normativa un po' particolare, perché c'è una legge dello Stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale già l'anno scorso che rivede completamente il sistema del diritto allo studio universitario nazionale, che manca dei suoi decreti attuativi. E fino a quando questi decreti non verranno pubblicati, perché a quanto pare sono già redatti, solo che sono stati sottoposti alla commissione di più ministri nell'arco di questi ultimi 3 anni, noi continueremo a basarci su un vecchio DPCM del 2001, che è quello che è attualmente in vigore. E temo che anche nel caso in cui dovessero essere pubblicati adesso i decreti attuativi, potrebbe risultare molto difficile attuarli già per il bando 2014-15, per il semplice fatto che noi nei prossimi mesi dobbiamo andare assieme alla Regione, o meglio la Regione dovrà darci i criteri che noi dovremo tramutare in bando entro la fine del mese di maggio. Questo chiaramente per quanto riguarda il discorso di che cosa sarà nell'immediato, purtroppo ahimè non vedo grandi cambiamenti. La speranza è che effettivamente escano questi decreti, perché a tutti gli effetti il diritto allo studio potrebbe cambiare e aumentare notevolmente, anche con minori risorse, la pletora dei vincitori. Ma per il semplice fatto che nel momento in cui viene trasformata la borsa non solo più in un semplice borsellino economico, ma in un pacchetto di servizi che includano la residenzialità, che includono la ristorazione, che includono i libri, che includono i trasporti, oltre che le attività culturali, perché c'è tutta una serie di cose che vengono inserite all'interno di un articolo della legge che rimanda poi a questi benedetti decreti, che si chiamano livelli essenziali di prestazioni. In funzione di quello sarà costituita la borsa. Quindi è chiaro che se oggi a uno studente vengono trasferiti dei fondi economici, domani gli verranno dati una serie di servizi. Questo comporta degli oggettivi risparmi nelle casse degli enti regionali, e quindi automaticamente la possibilità di distribuire in modo più democratico, e magari tornare ad una copertura del 100% di quelli che sono gli aventi diritto.
Insomma, io do il servizio agli studenti in quanto Edisu, e poi sarà lo studente ad usufruirne.
Certo. Cosa che ad esempio in questo ultimo periodo sulla ristorazione è venuta a mancare.
Perfetto, e cambiamo, facciamo un piccolo break e ci sentiamo a One in All dei Queen.
Come on, gather around. I gotta give me a
volevamo concludere salutandoci tutti quanti. Volevamo salutare il dottore che ci ha tenuto compagnia per questa ora e ci ha anche dato delle luci sul mondo Edisu che prima sicuramente non conoscevamo. Salutiamo Andrea alla regia e tutti voi a casa, ovviamente.
Sì, anche io volevo ringraziare molto il dottor Trabucco e ricordarvi i nostri contatti, quindi veniteci a cercare sulla nostra pagina Facebook, non solo Poli, ma anche ovviamente sul web, quindi sul sito di Onde Quadre, nella sezione podcast, non solo Poli, e mi raccomando, ascoltate questa puntata veramente speciale.
Io vi ringrazio e vi saluto dandovi disponibilità per qualunque ulteriore approfondimento a partecipare ad accogliervi all'interno delle nostre strutture.
Sì, di tenere come riferimento anche il sito dell'Edisu che comunque è ben strutturato.
Edisu-altopiemonte.it dove ci sono tutte le informazioni di cui abbiamo già parlato.
E ci sono anche i contatti mail e telefono per qualsiasi evenienza.
Ok, grazie e un saluto a tutti.
Ciao!